stiamo iniziando la quarta settimana di quarantena, di chiusura forzata all'interno delle nostre case per proteggerci dal coronavirus. Si è parlato molto in questi giorni, soprattutto degli effetti che questa clausura forzata e anche questa coabitazione intensa alla quale siamo sottoposti ha sul nostro stato, sul nostro stato psicologico, sulla nostra ansia. E si è parlato molto anche del tema dei bambini, della convivenza dei bambini con i genitori. C'è il discorso sulle passeggiate, se sono effettivamente così importanti, così essenziali, o se invece si può rinunciare a questo momento di ricreazione all'aperto con i propri bambini. Allora, ci è sembrato giusto iniziare la puntata di oggi con chi si occupa di questioni di genitorialità. Abbiamo in linea Gisella Congia, la nostra psicologa. Buongiorno Gisella.
Ciao Sergio, buongiorno.
Allora, psicologa che è anche mamma tra l'altro, come vivi questi giorni di quarantena all'interno delle mura domestiche?
Con la prole.
Con la prole.
Ma allora, devo dire che in questo momento noi siamo ancora in uno stato di equilibrio, ecco, stiamo riuscendo a stare in uno stato di equilibrio, sia io che mia figlia, quindi da questo punto di vista siamo fortunate.
Tua figlia che ha che età?
Mia figlia che ha 11 anni.
Ecco, quindi insomma è un'età in cui si non la devi accompagnare a fare la passeggiatina, insomma, è già abbastanza autonoma.
Sì, anche se da sola non ci va a fare la passeggiatina.
Non ci va, cioè, non ci potrebbe andare. Allora, come hai vissuto questa polemica che c'è stata in questi giorni? Passeggiata sì, passeggiata no. Effettivamente io immagino che per chi ha bambini, soprattutto anche più piccoli della tua, sia un problema non avere la possibilità di farli scendere per qualche minuto giù a giocare, a respirare un po' d'aria, no?
Sì, guarda, devo dire che la percezione è stata che nel momento in cui è emersa questa possibilità anche, no, di un decreto che permetteva l'uscita, l'opinione pubblica si è divisa subito in due, come spesso accade,
sì,
sia per quanto riguarda il mondo genitoriale, ma non solo. E, la riflessione che io ho fatto in questi giorni, al di là del fatto che ovviamente ognuno sa e conosce le proprie necessità, le proprie condizioni, quindi è molto difficile dal nostro punto di vista, come professione, poter generalizzare ciò che va bene per una persona piuttosto che un'altra. Io vivo in una condizione sicuramente più favorevole per ampiezza della casa, gestione del temperamento
degli spazi,
di un bambino,
sì,
eccetera,
sì,
rispetto a altri, o magari sono più sfortunata rispetto a chi vive in campagna, no?
Certo.
Ognuno poi sa del suo. Di fatto però quello che pensavo io in questi giorni è stare attenti anche a quella che è un po' l'immaginario, no? Tu sai, io mi baso sempre su questo, che immagini ci stiamo facendo di una determinata azione, nel senso che è l'immaginario di un adulto, l'immaginario di un bambino. I bisogni del bambino sono veramente di andare a fare una passeggiata, tenuto per mano, immobilizzato, intorno all'isolato, forse sono altri, forse quelli sono più una lettura di quello che sarebbe un bisogno adulto, no?
Forse sì, forse hai ragione, in effetti, forse il bambino avrebbe bisogno d'altro in questo momento, e magari per un bambino è più divertente, che so, giocare a Monopoli con la mamma o col papà in casa e lasciare per un attimo la PlayStation, che non fare il giretto come il cagnolino intorno all'isolato, giustamente.
Io credo, sì, io ho riflettuto su questo, sul fatto che poi noi parliamo dell'uscita per la boccata d'aria, tra virgolette, semplificando, ma poi alla fine forse è più importante la socializzazione per loro, quello che sta mancando fortemente. Io lo leggo nel mia figlia, ma lo leggo poi anche in quello che mi raccontano altre mamme, oppure il fatto che sgranchirsi le gambe, no? Fare quel giretto che per noi adulti mi sembra più una proiezione nostra di adulti, no?
Sì, sì.
L'importanza di espandere lo sguardo, prendere una boccata d'aria, e mentre per loro la grande esperienza è esplorare. I bambini,
esatto,
hanno bisogno di correre, no? Di sentire che il loro corpo esplora ed è messo alla prova in questo senso. Quindi al di là del fatto di quello che poi ognuno di noi evidentemente sente la necessità, perché conosce la propria situazione, questa è un po' la riflessione che io ho fatto. Di fatto starei attenta, perché leggevo anche io, insomma, sto usando in maniera molto più evidente i social in questo momento.
Siamo costretti a farlo più o meno, esatto. Poi sta diventando anche una specie, voglio dire, di assuefazione questa di avere sempre lo schermo in mano con gli ultimi aggiornamenti.
Esatto, però leggevo, soprattutto nei post, come dire, un'attenzione, un sottolineare quanto quello che stiamo vivendo possa essere traumatico, questa reclusione per i bambini. Ecco, ancora una volta sono accese delle lampadine, nel senso, siamo attenti alle parole che usiamo, perché trauma è una parola molto importante.
Sì.
Linguaggio, abusato in maniera...
Ti sento male, Gisella, avvicinati al microfono.
Mi senti?
Sì,
mi
adesso
senti
meglio, adesso meglio, per okay. Un attimo ti sei allontanata.
Ok, quindi dicevo, insomma, la parola trauma, siamo attenti ai traumi che causiamo ai bambini. Di fatto lo stare in casa, per quanto indubbiamente è una situazione particolare, una situazione inaspettata, è una situazione che richiede un accompagnamento sicuramente, sì, per i nostri figli, laddove insomma non ci sono delle condizioni pregresse di un certo tipo, come patologie, condizioni di violenze domestiche, condizioni di particolare indigenza, ecco, forse parlare di trauma perché i bimbi stanno...
No, secondo me, secondo me, anzi, per molti di loro è un'occasione straordinaria di stare full time con i propri genitori. Può rischiare di diventare, non dico un trauma, può rischiare di diventare logorante e molto impegnativa proprio per i genitori che non sono abituati a vestire questo ruolo full time.
Assolutamente sì, questo infatti, se spostiamo l'attenzione poi da quello che è appunto una riflessione sul bambino a quella che è una riflessione sul genitore, io credo che questo momento ci stia mettendo tutti
alla prova,
a confronto col nostro ruolo. Esatto.
Allora, è certo che quando siamo partiti con il progetto di Acquaba, questo tuo viaggio dentro la genitorialità, mai avremmo pensato che ci sarebbe toccata una prova come questa da superare nel bel mezzo, tra l'altro, del nostro ciclo di trasmissioni. Sono le 9.08, io farei una piccola pausa musicale come buon costume qui al nostro programma e poi ritorniamo con Gisella Congia, questa volta per parlare un po' dal punto di vista dei genitori.
Yeah, what's happening, man?
Oh, good,
man. Yeah. Hey, Connell.
Yeah, brother.
What you doing sitting over in that corner? What's happening, man?
Nothing.
Yeah, really? What you doing? Yeah, all right. Hey, we're gonna go uptown with you, brother. Hey. Hey, you know that thing Jay Brown talking about, escape pistol?
Yeah, man.
You think we ought to get down with it, brother?
Get down?
Yeah.
Right about now.
Yeah.
All right, we're gonna get
hey,
down.
Hey, Connell. I think we ought to get down with it, brother.
E 10 minuti all'orologio di Radio X, saranno le 13.10 quando ci ascolterete in diretta. Stiamo aprendo la puntata oggi, tutta una puntata dedicata ai riflessi, diciamo, di carattere psicologico che questa convivenza stretta, che questa clausura ci sta generando. Ne stiamo parlando nella prima parte con Gisella Congia, che è la nostra specialista di genitorialità, che tiene un programma su Radio X che si chiama Acquaba. Ne parleremo nella seconda parte del programma con Maria Grazia Pani, invece, che è una delle psicologhe che danno supporto alle persone durante questo periodo del coronavirus attraverso i centralini della ATS, il servizio predisposto dall'azienda sanitaria. E eravamo rimasti con Gisella Congia al tema genitori. Allora, genitori sull'orlo di una crisi di nervi, no?
Ma allora, guarda, la mia esperienza di questo periodo, che insomma vedo anche delle mamme, le incontro online, un po' e un po'. un po' effettivamente è un'occasione per ricrearsi, rivedersi in questo ruolo, per avere del tempo che sembrava mangiato dalla quotidianità invece per stare con i figli, un po' effettivamente questo contatto H24 che sembra privare di tutti gli spazi personali di qualsiasi tipo, e oggettivamente ogni tanto preme, no?
genera qualche momento di crisi. Tra l'altro diciamo è stata, i genitori si trovano a dover gestire anche in questo momento la parte scuola dei figli, soprattutto quando hanno un'età in cui non sono del tutto autonomi, quindi seguirli un po' di più nei compiti, fare in modo che se ci sono queste benedette lezioni online le possano seguire, quindi magari diventare anche esperti di collegamenti internet, di computer, sì, di piattaforme per videoconferenze, insomma è impegnativo questo ruolo, proprio di tutor, anche
sì,
tutor scolastico,
sì. Non solo, io credo che in questo momento ai genitori proprio questo aspetto legato alla scuola stia chiedendo un qualcosa di molto particolare, cioè il fatto di rimanere, essere loro, invitare loro, i figli, a rimanere affezionati alla scuola, no? Perché soprattutto quando non ci sono dei casi in cui la didattica sta funzionando bene, ma non è il mio campo, ma parlo per esperienza mia e delle amiche che sento, ci sono altri casi dove invece ancora zoppica parecchio, ma nello stesso tempo in casa i genitori hanno questo grande ruolo in questo momento di non far disaffezionare i figli, perché come funziona per noi adulti, che senza un obiettivo in qualche modo siamo meno performanti, funziona un po' anche per loro, quindi avere il ritmo, stare dietro i compiti che vengono dati.
Non c'è anche il rischio però di caricare su di loro la nostra ansia, tra l'altro in un momento in cui siamo particolarmente ansiosi di nostro, diciamo?
Ah, quello è un rischio da cui non siamo mai immuni come genitori, eh?
Ma sul fronte scuola in particolare, cioè sai, la performance, l'appuntamento finale, chissà cosa succederà, non lo so, magari i ragazzi lo vivono anche con maggiore serenità di noi.
È molto probabile, anche molto probabile che insomma carichiamo l'ansia anche del non sentirsi tra virgolette adeguati in quel ruolo, e quindi cercare di essere, di chiederci anche noi come genitori di fare di più di quello che abbiamo. Ma infatti Sergio, se mi concedi, io credo che veramente questo momento sia un momento particolare. Tu stai dedicando molto spazio anche al discorso del dopo, no? Di prepariamoci al dopo. Ed è inevitabile che in questo momento ci si fermi moltissimo su quella che è la dimensione psichica personale di ciascuno di noi, delle persone, dei neogenitori, ma anche degli altri, al di là di quello che poi tutta una serie di riflessioni giustissime che vengono fatte a livello di produttività, di economia, di come ripartiremo, perché stiamo parlando comunque ancora prima dell'economia di quelli che saremo noi come persone, emotivamente, psicologicamente, dopo tutto questo, perché necessariamente dobbiamo essere diversi.
Assolutamente, questo è quello che capiterà, stiamo già cambiando, diciamo, ci sta già rendendo diversi questa esperienza. Non a caso stiamo dedicando tanta attenzione anche a questi temi in questi giorni, perché siamo costretti a focalizzarci su temi essenziali, e dovremo reinventare il nostro modo di stare insieme, di cooperare, di lavorare magari per un po' di tempo anche a distanza. Mi veniva in mente un paragone, è come se la maionese fosse impazzita e si fossero divisi i componenti in questi giorni. Questo virus ha avuto questo effetto, ci ha fatto impazzire la maionese, adesso dobbiamo cercare di riprenderla perché
non
siamo...
Solo, ma poi siamo portatori, questa situazione ci ha messo in contatto con delle esperienze probabilmente molto inaspettate anche rispetto ai ruoli che incarniamo, no? Faccio l'esempio dei neogenitori, che è quello nella quale mi muovo meglio.
Sì. Tu sei psicologa perinatale, quindi vivi,
esatto,
proprio, diciamo, dai supporto nella fase che precede e succede pre e post parto,
esatto.
Ecco.
Esatto.
Le famose mamme un po' malinconiche del dopoparto, vengono da te.
Vengono da... sì.
Sì.
Dicevo, attenzione ai ruoli, tieni presente per esempio che noi in questo momento ci sono donne che si avvicinano al parto, in una condizione di ansia completamente inaspettata per loro, no? Hanno pensato, le donne, ma i compagni.
Diciamo anche, che non era esattamente questo il mondo in cui pensavano di mettere al mondo un figlio, no?
Assolutamente no. Vengono veramente scombussolati dei ruoli. I compagni che non possono accompagnare, quindi non possono essere veramente la spalla. Queste cose avranno un seguito. O le madri che non hanno fatto quel parto come si immaginavano. Ora non pensiamo che siccome poi è sano il bambino, senza le loro, da un punto di vista sanitario va tutto bene, questo non abbia poi una ripercussione o non possa avere una ripercussione a livello emotivo.
Certo.
Quindi
certo.
Sono proprio saltati dei ruoli che nell'immaginario delle persone avevano preso, avevano importanza.
Ecco, qual è lo stato d'animo, il problema che più spesso ti capita di dover affrontare con le tue pazienti in questo periodo?
Ma guarda, allora io in questo momento ho aperto un'azione che era una delle poche cose che mi sentivo, che ho pensato a cosa potevo fare in questo periodo per essere utile, e ho aperto uno spazio virtuale dove incontro ogni 3 giorni un gruppo di mamme, peraltro è aperto, poi insomma
anche tu ovviamente con la piattaforma Zoom o qualcosa di simile,
insomma, con la grande Zoom. Esatto, e noi ci incontriamo, è un momento nella quale condividiamo come stiamo, è un momento nella quale condividiamo anche, noi li chiamiamo dei doni creativi, cioè come nei giorni precedenti all'incontro sono stati i punti di forza delle mamme, che così condividono, si scambiano, e magari quello che è un punto di forza per una diventa anche un punto di forza dell'altra. In questo momento ovviamente ciò che loro portano di più forte è una grossa preoccupazione proprio per il futuro. Parlo di mamme che hanno dei bimbi molto piccoli, quindi da un lato c'è la gioia di stare così vicine, magari erano mamme che stavano per rientrare al lavoro, oppure mamme che pensavano di essere sole nella gestione del bambino, invece si ritrovano a casa col partner, quindi ci sono dei punti affascinanti di questo stare tutti in reclusione. Dall'altro c'è molta preoccupazione per il futuro, hanno molta paura, si sentono oggettivamente la responsabilità della cosa succederà. Però mi piace l'idea, e mi piace il fatto che loro riescano a farlo così bene, di trovare dei punti di forza, che sono poi quelle cose che ti permettono di dire ok, sto vivendo quest'ansia, sto vivendo questa paura, per superarla posso usare questo strumento. Siamo ricchissimi di strumenti.
Ecco, siamo ricchissimi di strumenti, ma sempre con una tecnologia un po' che va e viene, come l'audio del tuo telefono in questo momento,
no,
che sta nuovamente un po' sparendo. Senti Gisella, ricordaci il tema della tua prossima puntata. Siamo arrivati, se non sbaglio, alla 10ª puntata, vero? La prima parte, diciamo, il primo blocco di puntate di Acquabà.
Siamo arrivati alla 10ª, la 10ª puntata sarà dedicata al peso della cultura proprio,
Il
peso della cultura rispetto alla figura genitoriale.
Peso della cultura che manca a farla apposta, anche in questa circostanza ci può dare una mano importante, voglio dire, perché magari è il momento di leggere dei libri insieme, magari è il momento di vedere dei film insieme, di guardare dei quadri, delle opere d'arte, anche dal monitor di un computer, però sono momenti che penso possiamo sfruttare anche per questo motivo qui. Io ringrazio Gisella Congia per essere stata con me, vi ricordo il suo programma il martedì subito dopo Extra Live, si intitola Cuabà ed è un viaggio nella genitorialità. Buon lavoro e buona quarantena, ancora questi 10 giorni che ci spettano. Va bene?
Grazie Sergio.
Ciao, grazie a te. Ciao, ciao.
Buongiorno a tutti. Ciao. Ciao.